Buongiorno a tutti e benvenuti. Procediamo con l'appello. Ahimè, presente. Alfonso, assente. Ariotti, presente. Barbieri, assente. Bertorello, assente. Bevilacqua, presente. Bonicioli, assente. Bruccoleri, assente. Bruzzone Filippo, presente. Bruzzone Rita, assente. Cavalleri, presente. Ceraudo, presente. Costa, assente. Intanto è arrivato Barbieri. Crucioli, presente. D'Angelo, presente. De Benedittis, presente. Dell'Ostrologo, assente. Falcone, presente. Falteri, assente. Gaggero, presente. Gandolfo, assente. Gandolfo! Gandolfo, presente. Mi è piaciuto sto saluto. Gandolfo, presente. Ghio, presente. Gozzi, assente. Grosso, assente. Cabur, presente. Lodi, assente. Lograsso, assente. Manara, presente. Notar Nicola, presente. Pasi, assente. Patrone, presente. Pellerano, assente. Pilloni, presente. Russo, assente. Vacalebre, presente. Veroli, assente. Villa, assente. Viscogliosi, presente. Sospendiamo in attesa dell'assessore. Grazie. Buongiorno, riprendiamo i lavori della odierna commissione che è stata richiesta dalla commissaria Francesca Ghio e ha come titolo aggiornamento Commissione Consiliare Politica Alimentare del Comune di Genova. Commissaria Ghio, se vuole introdurre.
Cosa mi hai chiesto? Cosa mi hai chiesto?
C'ha doppia.
Pensavo l'avesse chiesto a me.
Prego, commissario.
Parlo senza tessera. Sì, grazie Presidente, questo è un aggiornamento, quindi mi farebbe piacere sentire l'assessora Rosso cosa è evoluto dall'ultima commissione. Sono passati dei mesi e avevamo programmato questo aggiornamento appunto per avere dei feedback dall'amministrazione. Ci eravamo lasciati, se non sbaglio, con un grande lavoro da parte del tavolo permanente per la proposta, quella del Ministero. Sarebbe dovuto esserci un aggiornamento proprio a settembre, quindi aspetto di capire se ci sono novità. Ho saputo che questo tavolo sta procedendo, il lavoro delle politiche alimentari, quindi vorrei capire anche dagli auditi come sta procedendo questo lavoro e quali sono le urgenze, le necessità. Dal mio punto di vista, uno dei motivi per cui sto lavorando sulle politiche alimentari è anche per il focus sull'educazione, quindi vorrei anche su questo una risposta dall'assessora Rosso e da tutti i tecnici, se si sta procedendo sulle politiche alimentari anche nell'ottica di definire un'alternativa per il prossimo bando delle mense scolastiche, perché per me è fondamentale l'approccio a tutto questo che possiamo definire un problema mondiale dell'alimentazione e del consumo delle risorse. Sappiamo anche che potere politico e lobby delle industrie è un match che è difficile interrompere, però penso che un inizio, se vogliamo davvero concretizzare qualcosa qualcosa anche come ente, come Comune di Genova, sarebbe proprio puntare sull'educazione, quindi andare a lavorare con i bambini, i nostri giovani, il futuro e dare delle alternative, farlo attraverso diverse proposte, sia quella di un'offerta migliore nelle mense scolastiche e sia quella di programmi, progetti all'interno delle scuole proprio che puntino sull'educazione. Questo è un focus a cui tengo particolarmente, so che ci sono degli auditi che sicuramente sapranno spiegare meglio di me questi punti, e la cosa fondamentale che dobbiamo ricordarci è che è possibile farlo, si tratta solo di capire se c'è la volontà politica o no. È possibile avere delle iniziative, già programmarle nel 2025, ad esempio progetti piloti, uno per ogni municipio, capire come evolveranno appunto i progetti e poi replicarli. Abbiamo anche la possibilità appunto 9 municipi, uno per municipio, e se poi potessero andare bene, ecco, replicarli sul territorio. Non dobbiamo neanche inventare niente, perché ci sono delle città, delle politiche alimentari di altri paesi, di altre città da cui prendere moltissimi spunti. Si tratta però di capire se vogliamo, assessore, questo lo chiedo a lei, continuare a vederci nelle commissioni, non è un'accusa, è proprio una sorta di sfida propositiva, e continuare a parlare di questi temi fondamentali, oppure decidere di dedicare un budget, dei fondi per concretizzare queste politiche sul territorio. Grazie.
Grazie, commissario Ghio. Allora, permettetemi di fare le presentazioni degli auditi e quindi dei presenti odierni. Dalla mia sinistra, quindi alla vostra destra, il dottor Cattani Francesco della Caritas, la dottoressa Roberta Massa, Rete Ricibo, la dottoressa Andraghetti Gabriella, Banco Alimentare, la dottoressa Pisciotta Livia, Unige, e la dottoressa Delle Piane Monica, Camera di Commercio. Accanto all'assessore c'è la dottoressa Malagambelisa, e al terzo posto il dottor Minetti Massimiliano di Confcommercio. Ok.
A tutti, allora, inutile. Pronto?
Ora sì.
Scusate. Quindi non facciamo un quadro di quello che è successo la scorsa volta, perché è un aggiornamento. Mi sembra di aver capito che la consigliera mi chiede di andare oltre a quanto già fatto, perché la relazione un po' l'ha fatta lei sul vecchio. Quindi partiamo da quello che è stato fatto dal 20 giugno, perché la relazione scorsa era il 20 giugno, e in questi mesi poi con agosto, dove in realtà il tavolo ad agosto non si è riunito e c'è stata una sospensione per il Consiglio e per tutti. Quindi in questo poco tempo abbiamo riconvocato il tavolo e definito quindi bene le modalità, come ci eravamo lasciati la volta scorsa, di ridefinire bene come dovevano lavorare i sottogruppi. L'ultimo incontro, vi ricordate, che era stato fatto congiuntamente il 14 giugno anche con l'assessore Bordigli e l'assessore Campora in relazione alle loro competenze. Poi c'è stata la commissione del 20 giugno, dove era stato riportato tutto il lavoro fatto fino a oggi, e quindi, come preannunciato, da allora, quindi dal 20 giugno, sono avvenuti 2 incontri tecnici ancora del tavolo cittadino, nel mese di luglio e nel mese di e ora ci sarà nel mese di settembre, nei quali si sono confermate le composizioni dei sottogruppi. Si è deciso quali saranno i focus di azione di ogni fattore tematico. Per ogni filone si è impostata una metodologia che punti come prima azione alla mappatura di quello che c'è, come era stata un'indicazione di questa aula, quindi una mappatura dell'esistente in ogni filone, al fine di impostare un modello e azioni di sistema che vadano a focalizzarsi in maniera mirata sui punti che oggi sembravano più carenti e che sono emersi nel corso della discussione. Ogni sottogruppo lavorerà sui filoni scelti, e faremo un incontro nel mese di dicembre, dove ogni referente porterà il lavoro svolto nei primi mesi. Stiamo valutando l'ipotesi di organizzare un evento nei primi mesi del 2025, al fine di attivare un momento divulgativo a tutta la cittadinanza. Nel dettaglio,
vi vorrei presentare quanto si è concordato in relazione ai referenti e alle tematiche dei sottogruppi. Il primo sottogruppo, che è l'accesso al cibo, come era già l'altra volta, il responsabile è Franco Cattani, che è appunto qua presente, di Caritas. La tematica è assicurare a tutti i cittadini accesso a un cibo sano per tutelare la dignità delle persone, delle sue tradizioni, delle culture di appartenenza e migliorare la qualità della vita. Si è quindi deciso di fare qui, in questo filone, una mappatura delle modalità di approvvigionamento dei servizi di distribuzione di cibo alle persone in stato di necessità, perché, per esempio, esistono sul territorio cittadino più mense, gestite anche fuori dal patto, diciamo il patto dei senza dimora, che poi è il patto povertà, e quindi avere ben chiaro sul territorio e in quali parti del territorio esistono anche mense gestite da associazioni di volontariato, quindi diciamo tutti i punti di accesso al cibo per le persone in stato di necessità. Un'indagine come secondo punto, un'indagine accesso al cibo, persone in stato di necessità, quindi individuazione dei deserti alimentari e una valutazione del paniere dei servizi. Questo è quello di cui si occupa questo primo sottogruppo, di cui fanno parte la rete Ricibo, il Banco Alimentare, la Camera di Commercio, la Compagnia di San Paolo e l'Università di Genova. Il secondo sottogruppo è la lotta allo spreco alimentare. Il responsabile è Marco Lucchini. Lo scopo è quello di prevenire lo spreco di cibo e ridurre le eccedenze recuperate nelle diverse fasi delle filiere alimentari come forma di lotta alla diseguaglianza sociale, economica e come strumento di riduzione degli impatti ambientali. E le modalità di lavoro saranno innanzitutto la mappatura del recupero dei sottoprodotti e degli scarti, e il benchmarking con contesto esterno, la definizione di strategia di economia circolare per il cibo, un'analisi dell'applicazione degli incentivi della legge 166 del 2016 che riguarda le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione dei prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale, che è una norma importantissima per questo settore perché pone delle basi che non possono, che quindi sono, come dire, una cornice, e per la limitazione degli sprechi, un'analisi dei costi e dei benefici economici, ambientali e sociali del recupero e la verifica degli strumenti esistenti per la valutazione di questi costi e benefici nella riduzione dello spreco alimentare. Questo è un sottogruppo di cui fanno parte la rete Ricibo, Confcommercio, Unige e la Compagnia di San Paolo. Dal sottogruppo numero 3, sostenibilità dei sistemi alimentari, il referente è la professoressa Livia Pisciotta. Lo scopo è favorire la produzione e il consumo locale del cibo fresco e di stagione e di qualità verso una green transition. Le fasi: coinvolgimento attivo della ristorazione privata e dei produttori locali per l'offerta di proposte sostenibili attraverso la formazione di ristoratori e produttori su alimentazione sana e sostenibile attraverso corsi di alto livello dedicati. Incontro tra produttori locali e ristoratori per promuovere la nascita di collaborazioni. Introduzione di piatti sani e sostenibili con attenzione all'utilizzo di prodotti del territorio e alla riduzione degli sprechi, creazione di un ponte tra produttori e consumatori attraverso le offerte di menù a base di ingredienti locali da parte dei ristoranti, dei ristoratori, coinvolgimento di ristoratori e produttori in attività di divulgazione a proposito di diete sane e sostenibili, collaborando con enti e istituzioni competenti, quali la FAO e SINU. Fanno parte di questo sottogruppo Terra San Cama, Banco Alimentare, Confcommercio, Camera di Commercio, Unige, e basta, mi sembra, di questo sottogruppo. E Compagnia di San Paolo, va bene, che intanto è sempre il nostro finanziatore. Poi abbiamo il quarto sottogruppo, educazione alimentare sana e sostenibile, food, e quindi questo è quello che riguarderà anche il rapporto con le mense scolastiche, con le scuole, per rispondere alla domanda della consigliera. La referente è Roberta Massa, e le finalità è quella di individuare le linee strategiche per sensibilizzare e favorire un'alimentazione sana e sostenibile rispetto a differenti contesti e criticità. E quindi il progetto è l'individuazione di azioni possibili sulle scuole e nel contesto ambientale intorno alle scuole legato all'accesso, alla scelta e al consumo di cibo. In questo contesto ambientale legato al cibo, l'individuazione di modalità di contrasto. Vi fanno parte Rete Ricibo, Confcommercio e Compagnia di San Paolo. Ah sì, no, scusate, ho girato la pagina, ma arrivo, un secondo, anche perché non ho gli occhiali, quindi un attimo. Vi fanno parte anche Carige, Unige, forse l'ho detto, il Comune di Genova, Banca Alimentare. In questo ambito poi la finalità non era solo quello, mi ero focalizzata sulla richiesta della consigliera, per cui il quarto nostro sottogruppo si occupa di questo rapporto con le scuole, però appunto avrà un focus anche, come dicevo, sul contesto ambientale legato al cibo, quindi l'individuazione di modalità di contrasto all'ambiente che incentivi un consumo di prodotti che favoriscano l'obesità a favore di un contesto ambientale sano e sostenibile. E un contesto individuale di educazione alimentare nelle scuole, appunto, come linea di prevenzione alla lotta allo spreco, all'educazione al corretto stile di vita, integrato con quanto già esistente. Poi abbiamo l'ultimo sottogruppo, il numero 5, strumenti e indicatori, finalizzato a approfondire sempre qui è referente la professoressa Paola D'Ameri, oggi rappresentata dalla professoressa Pisciotta, finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti trasversali, economico, finanziari, giuridici, fiscali e lavorare sugli strumenti collegati e applicare al lavoro indicatori di processo e di esito. Questo è un sottogruppo che sta ancora lavorando su come sviluppare questi filoni che vi ho indicato. Fanno parte di questo sottogruppo la Rete Ricibo, il Banco Alimentare, la Confcommercio, Confindustria, AMIU, perché appunto riguarda anche questo aspetto legato a questi indicatori di quanto si può anche ottenere in termini di risparmio con una buona, come dire, un buon modo di recuperare il cibo e quindi non portarlo tutto alla discarica, ma quanto costa anche produrlo, vivere e mangiarlo, perché costa anche in termini di utilizzo di acqua, quindi c'è tutto uno studio anche su questo aspetto che stiamo portando avanti. Ecco, in merito alla sperimentazione del reddito alimentare non abbiamo ancora avuto riscontri dal Ministero. Questo per rispondere alla consigliera e alla sua domanda, il riscontro non c'è ancora stato, abbiamo tuttavia chiesto aggiornamenti ad ANCI nazionale che intervenga per avere una risposta appunto e ANCI ci ha riferito che il Ministero è nella fase di analisi delle proposte progettuali presentate, quindi il modello Genova sulla food policy, che è quello che vi ho indicato la scorsa volta, e che entro ottobre dovremo avere un riscontro in merito.
Grazie. Grazie Assessore. Io invito gli auditi a prenotarsi perché lo schema del funzionamento della Commissione è l'introduzione da parte del commissario o commissaria che richiede la Commissione, intervento iniziale dell'Assessore. Poi quindi la parola va agli auditi, però dovete prenotarvi pigiando il tastino nero e poi passiamo successivamente la parola all'aula per fare le loro
le loro, diciamo, domande e così via. E poi ci sarà l'intervento conclusivo dell'assessore. Quindi vedo prenotato il dottor Cattaneo, prego.
Sì, volevo dare alcuni dati di contesto sulle cose che avevo già detto nella riunione di giugno. Abbiamo fatto come Caritas uno studio basato sul rapporto nazionale della Caritas, ma anche su dati dei centri d'ascolto. I dati sono abbastanza impressionanti, cioè nel giro di 10 anni c'è stato un aumento del 28% delle persone in povertà assoluta, stiamo parlando di 5.700.000 persone, quindi quasi il 10% della popolazione. Quindi questi sono dati che ci devono far riflettere sull'importanza anche di una politica verso la povertà alimentare. Un altro punto che ho toccato nella riunione di giugno era il fenomeno degli working poor, cioè il lavoro non è più sufficiente a togliere persone dalla povertà. Si tratta sempre di lavori cosiddetti delle 4P, pesanti, precari, poco pagati. Con questi le persone non arrivano alla fine del mese. Questo fenomeno è stato proprio saltato negli ultimi anni dopo il Covid. Avevamo un 4,9% di persone in povertà lavoratori. Dal 4,9% siamo passati al 5,3% 5 anni fa. Poi c'è stato il salto dal 5,3% al 7,6% nel 2023. Un ultimo discorso che va fatto è sul nostro territorio la chiusura di molti esercizi di quartiere, negozi di prossimità che contribuiscono anche alla vita dei quartieri, proprio alla quotidianità dei quartieri, e sono quelli che aiutavano queste persone, working poor, a passare l'ultima settimana del mese, famoso segna sul libro, cioè facevano un credito a queste persone fino a che prendevano la pensione o lavoratori prendevano un misero stipendio. Anche questo è un fenomeno da controllare e da monitorare. È già stato detto dall'assessore Rosso il programma invece del nostro tavolo. Ci sarà una mappatura dei servizi rivolti alla povertà alimentare per capire anche meglio i meccanismi dove poter intervenire, studiare anche la possibilità di aumentare il discorso degli empori, che sono comunque un modo più efficiente, più dignitoso di dare del cibo alle persone. Questa mappatura sarà fatta a cura dell'Università, Facoltà di Ingegneria Gestionale, dalla professoressa Silvia Massa, che domani ci vedremo nella commissione. Ecco, io non ho altre cose da dire, passo la parola.
Grazie, dottor Cattaneo. La parola alla dottoressa Roberta Massa di Rete Ricibo.
Sì, sì. Allora, buongiorno a tutti. Faccio un approfondimento rispetto al tavolo 4, che è quello sull'educazione. Abbiamo cambiato leggermente l'oggetto dello studio di questo tavolo tecnico, siamo passati a parlare dell'educazione alla dieta sana e sostenibile. È interesse di questo gruppo di lavoro intanto di definire un documento di linee strategiche rispetto a cosa si intende per dieta sana e sostenibile, perché comunque si dà per scontato che ci siano delle norme, ma ognuno le interpreta poi un po' a modo suo, quindi delle linee guida che sennò poi la dottoressa Pisciotta mi sgrida, delle linee strategiche rispetto, quindi prendere in carico le linee guida del CREA e capire cosa si intende per dieta sana e sostenibile, in particolare cosa si intende per sostenibile, e poi una volta definito questo andare a studiare un contesto di riferimento specifico e in particolare le scuole, sia per quanto riguarda il food environment, ovvero il contesto ambientale per il quale le persone possono avere accesso e scelta a cibo sano e sostenibile. Quindi andremo un attimino a dare un'indicazione su cosa si intende per food environment sano e sostenibile intorno a una scuola, quindi un'analisi della tipologia di ambiente necessario affinché gli studenti non solo capiscano quello che possono e che possano mangiare in maniera sana, ma avere anche un ambiente intorno a loro che permetta loro di scegliere roba sana, cibo sano. Quindi da una parte analizzare il contesto scolastico sia all'interno della scuola che nella prossimità del percorso casa scuola e dare delle indicazioni anche a livello di proposte educative sia alla lotta allo spreco che all'educazione, all'alimentazione sana e sostenibile. Verrà fatta una lista delle proposte attuali che ci sono a livello urbano, cioè verrà fatto un benchmark delle proposte che sono attualmente in atto sul territorio. Sono pochissime nel senso che a livello territoriale chi si occupa di educazione alimentare nelle scuole è Rete di Cibo, è COP e Help Code fondamentalmente. Quindi cercheremo di approfondire se ci sono altre proposte sul territorio per capire come poi attivare dei progetti pilota sulle scuole. Per il momento Rete Ricibo ne proporrà uno soltanto su municipio, non ci saranno ancora 9 municipi coinvolti, bisognerà poi capire come coinvolgere tutti i vari municipi. Sicuramente queste sono le indicazioni iniziali che possono permettere anche di ragionare su dare delle indicazioni per il prossimo bando delle mense scolastiche. Comunque, in sostanza, da qua a dicembre noi cercheremo di fornire un documento di visione strategica che poi sarà concordato all'interno del tavolo, sarà proposto all'interno del tavolo generale delle politiche e si individueranno le azioni più importanti da portare avanti nel 2025. Questa è un po' la modalità di lavoro generale. Stessa cosa, parlo anche per il tavolo sullo spreco alimentare, cercheremo di fare una mappatura preliminare dei nodi di filiera sul territorio, quindi chi c'è sul territorio in termini di punti vendita, punti di distribuzione, punti di ristorazione e chi tra questi dona eccedenze e già ha una sensibilità rispetto al tema della prevenzione e del recupero. Sulla base di questo anche in questo tavolo verrà fatto un documento di visione, quindi diciamo che il tavolo ha bisogno di tempo per elaborare delle cose, si sta allargando il gruppo di universitari coinvolti, perché comunque le figure necessarie per fare una valutazione rispetto alle politiche del cibo necessita di figure di diverso tipo, dalla professoressa Livia Pisciotta alla professoressa Silvia Massa di ingegneria gestionale, ma si stava parlando ieri ancora di coinvolgere la parte urbanistica, di coinvolgere scienze politiche, di coinvolgere la parte di giurisprudenza, quindi si sta allargando un attimino il punto di vista per lavorare in maniera importante sulle linee guida che possiamo dare all'interno di questo tavolo. Grazie.
Grazie a lei. La parola adesso passa al dottor Oscar Cattaneo, di Confcommercio.
Grazie. Volevo innanzitutto dire che da parte della nostra organizzazione, ma soprattutto da parte dei nostri associati del settore alimentare, c'è una grande sensibilità a questo problema. Credo che non sfugga a nessuno che la rete distributiva del settore alimentare, i mercati rionali, i negozi di prossimità, rispetto a questa problematica, sia sull'aumentare dell'impoverimento della popolazione, perché purtroppo, come diceva già qualcuno che mi ha preceduto, il tema si sta aggravando, ma anche rispetto all'educazione alimentare, allo spreco e alla corretta alimentazione, credo che la funzione di chi si rapporta direttamente con il consumatore e può svolgere questa importante funzione sia agli occhi di tutti e sia riconosciuta. Sicuramente occorre che ci siano processi però coerenti rispetto a quello che lamentava anche il dottor Cattani, la chiusura dei negozi di prossimità che impoverisce i nostri quartieri e la nostra città di queste strutture che poi hanno un rapporto diretto con la popolazione. Questo è un tema che dovrebbe impegnare l'amministrazione ad assumere nell'ambito dell'urbanistica commerciale comportamenti più coerenti con questa volontà di evitare la desertificazione dei nostri quartieri. Qui mi fermo perché non è il tema, però sicuramente un appello in questo senso, non rinuncio a lanciarlo in ogni sede in cui mi posso rapportare con l'amministrazione. Relativamente alla... Ecco, leggevo anche che qualcuno già precedentemente ha chiesto la revisione del regolamento Tari per incentivare, perché tutti i nostri punti vendita, i nostri mercati, i nostri operatori dei mercati, i nostri negozi di frutta e verdura, i nostri negozi alimentari, ma anche la nostra ristorazione, tutti hanno qualche canale, qualche cliente a cui favoriscono poi quello che andrebbe se no sicuramente nel ciclo del rifiuto. Si tratta però di creare un incentivo un po' più maggiore rispetto a questo, perché come è organizzato oggi il regolamento, l'incentivo è veramente minimo perché è organizzato sui quantitativi, senza tenere conto delle dimensioni aziendali. 50 kg di prodotto ortofrutticolo per un'azienda che fattura 2 milioni all'anno non sono la stessa quantità di un'azienda che fattura 200 mila euro all'anno. Credo che questo non sfugga a nessuno, quindi va corretto questo meccanismo. Auspico, visto che nei verbali qualcuno aveva già sollevato il problema, non so se sta già lavorando l'amministrazione su questo o è rimasto una voce così, una dichiarazione di intenti, ma non si sta lavorando su questo, sarebbe opportuno invece che ci si lavorasse. E poi creare un sistema di raccolta di questi prodotti sicuramente burocratizzato, perché quello che soffrono le nostre piccole aziende è anche l'eccesso di burocrazia che gli grava ed è un costo. Quindi lì è un tema organizzativo per riuscire poi ad avere una raccolta che quantitativamente capisco che è più costoso andare a raccogliere in punti, in tanti punti parcellizzati, però effettivamente darebbe, secondo me, risultati inaspettati rispetto poi al totale. Sì. Ti ringrazio dell'opportunità di aver detto queste cose. Grazie.
Grazie a lei, dottor Cattaneo. La parola adesso passa alla dottoressa Gabriela Andraghetti di Banco Alimentare.
Buongiorno a tutti. Volevo fare solo una piccola precisazione sul tavolo accesso al cibo di cui faccio parte, perché il dottor Cattani ha già ampiamente detto quali saranno i nostri filoni tematici immediati, quindi la mappatura e l'indagine rivolti soprattutto alle persone in stato di bisogno, ma siccome l'accesso al cibo, come dice l'obiettivo del tavolo, è assicurare a tutti i cittadini l'accesso a un cibo sano, diciamo un filone che poi ovviamente dopo questi che abbiamo già citato sarà proprio un valutare che possibilità hanno i cittadini di Genova in tutti i quartieri di Genova e quindi volevo solo appunto fare questa precisazione, grazie.
Grazie a lei, adesso la parola alla dottoressa Livia Pisciotta di Unige.
Grazie, intanto ricordo che sono titolare della cattedra di scienze dell'alimentazione e scienze dietetiche applicate e quindi fortemente interessata a tutte le tematiche del cibo e soprattutto al discorso educazionale, quindi come coordinatore del tavolo 3 sulla sostenibilità dei sistemi agroalimentari siamo in prima linea nella formazione dei ristoratori, con la collaborazione di Camera di Commercio, CLP, ormai anche da tempo, quindi in realtà la nostra attività non è nata con questo tavolo, ma era già precedente, quindi noi continuiamo a implementare e comunque a lavorare su questa linea. Quindi per portare, diciamo, cultura all'interno della ristorazione privata, proprio sull'alimentazione sana e sostenibile, con diciamo, l'intento di applicare veramente questi principi, quindi non soltanto farne una cultura, ma anche fare in modo che poi questo venga veramente messo in pratica. E quindi i ristoratori che ad oggi hanno aderito a questo progetto sono veramente coinvolti in prima linea e sono anche molto entusiasti, se vi posso dire, di fare parte di questa insomma, di questo progetto. Ora chiaramente il tavolo cercherà comunque di continuare a lavorare e cercando di ampliare il più possibile appunto questa offerta a chiunque poi voglia in qualche modo aderire. Invece per quanto riguarda il tavolo sull'educazione alimentare di cui faccio parte, coordinato da Roberta Massa, ovviamente è importante appunto parlarsi e soprattutto identificare i target che devono essere coinvolti nel processo educazionale e quindi poi coinvolgere ovviamente diverse anche figure professionali che possano parlare di alimentazione e salute, figure che possano parlare di alimentazione e sostenibilità e soprattutto anche adattare il linguaggio ovviamente al nostro target, dico delle banalità, però è molto importante, cioè sicuramente poi il progetto verrà sviluppato facendo molta attenzione anche alle tecniche, diciamo, di educazione e comunicazione, quindi coinvolgeremo, penso, ora non è stato ancora detto, ma anche scienze della formazione, ecco, in questo processo. Quindi resto a disposizione ovviamente per rispondere alle vostre domande, vi ringrazio di avermi ascoltato.
Grazie a lei, dottoressa Pisciotta. Allora, non vedo altri auditi prenotati, quindi passiamo a dare la parola all'Aula. Commissaria Lodi.
Grazie Presidente, volevo un po' scendere, ringrazio gli auditi, volevo un po' scendere nel merito delle competenze del Comune nei termini non più ampi ma un pochino più circostanziati anche al sostegno da parte del Comune economico delle attività che vengono svolte rispetto alla, diciamo, a tutte le attività di cibo, perché ci sono molti aspetti su questo tema che avete toccato tutti di complessità diverse che ovviamente mettono in campo, e ringrazio il tavolo, ma una responsabilità enorme, perché abbiamo da una parte i dati profondi, importanti della povertà delle persone. Sappiamo che spesso le persone in povertà hanno un problema, io mi sono marcata quando appunto l'accesso a un cibo sano, io direi accesso a un cibo e poi sano, nel senso che il problema è che abbiamo un'emergenza di accesso al cibo delle persone che non hanno i soldi per comprarsi da mangiare, questa è una forte emergenza oggi legata al fatto che solitamente quando hai un'emergenza di questo tipo vai a comprare un cibo non sano, quello che costa meno, quindi faccio un esempio delle famiglie che spesso e volentieri basta andare in zone come Teglia, Valpolcevera eccetera, le famiglie non sono in grado di chiedere di fare l'ISEE perché non capiscono e quindi non hanno la mensa gratuita e allora per non riuscire a fare questa pratica fanno uscire il bambino che va di fronte al supermercato dove con un euro compra un panino che però immaginiamo cosa voglia dire quel panino di un euro. Questo lo banalizzo ma per dire che c'è un tema di accesso al cibo e c'è un tema di accesso di educazione alimentare, quindi di accessibilità e anche rispetto a tutto il tema delle mense, tutto il tema di come l'amministrazione comunale indirizzi, grazie agli esperti, quella che è una alimentazione sana che darà la possibilità alle persone di essere curate meno, perché poi intorno al cibo c'è tutto il tema sanitario. Io ho lavorato molti anni nei servizi sociali, diretto a contatto con le persone, molte volte le patologie complesse correlate a sistemi di povertà, la persona senza dimora, la persona malata psichiatrica, cioè la persona che aveva una cioè viveva da sola tendenzialmente con 300 euro di pensione di invalidità se le aveva e poco altro, è chiaro che andava e quindi arrivavano tutto il diabete, l'obesità, il colesterolo, la pressione alta e quindi come dire c'è un'ulteriore complessità che avete detto che è quella di dire se ci si occupa di questo, si fa prevenzione. Io dico sempre che le politiche sociali spesso costano meno, le politiche sociali costano meno delle politiche sanitarie, se si investisse molto di più sulle politiche sociali spenderemo molto meno in sanità. Questo purtroppo devo dire che la politica fa fatica a capirlo e rimane, tiene i soldi sul sanitario, anzi magari li aumenta. Oggi purtroppo abbiamo anche la situazione in cui non bastano nemmeno più le risorse alla sanità, quindi siamo proprio del gatto, non c'è più, perdiamo dalla tappa e dalla spina. Allora, le domande sono un po' più speciali, io chiedo agli uffici di darmi possibilmente un po' più di dati. Perché? Perché tutto quello che è il tavolo, che è molto correlato per esempio a tutti gli interventi sul tavolo delle persone senza dimora e quindi tutte le attività di estrema povertà. Provo a centrarmi un attimo su questo perché leggendo quotidianamente, periodicamente per esempio i dati del Banco Alimentare, sentendo Caritas e tutti anche i dossier, i punti rispetto all'accesso ai centri d'ascolto, cioè la povertà è forte, è importante, però credo che questa rete abbia bisogno di un sostegno forte, non solo di un aspetto organizzativo di programmazione rispetto alla coprogettazione e coprogrammazione, ma anche all'interno di questo che cosa poi è comune, perché ci sono progetti finanziati addirittura dall'Europa, ci sono progetti finanziati da alcuni canali della regione che usa il Fondo Sociale Europeo, però ci sono progetti che sono finanziati dal comune. A mio avviso molti di questi progetti, lo dico perché è un mio leitmotiv, ormai gli uffici lo sanno, sono stati inseriti all'interno di progettualità che determinano ritardi profondi nei pagamenti e complessità nella rendicontazione. Quindi rischiamo che all'interno di questa rete, che mi permettete, non voglio sovrapporla al tema delle persone senza dimora, ma è uno degli aspetti, cioè quindi la distribuzione dei pasti, le mense e tutto ciò che questo è un elemento che noi sappiamo, come per esempio Banco Alimentare fornisca ai centri di ascolto, alle mense, ai pacchi, per la povertà, tutto ciò che serve, però sappiamo che c'è tutto un lavoro che non può più essere delegato totalmente al volontariato, o perlomeno il volontariato non regge più il carico della povertà e del lavoro che questo aspetto, oggi mi soffermo di più su questo perché le realtà mi spingono a fare questo, è un aspetto preponderante, fondamentale, ma come dire, non residuali. Allora, notizie sono, la dottoressa sa appunto che io spesso incalzo su questo, però i ritardi che ci sono stati, che ho anche avuto modo di confrontare, i ritardi di pagamento, i ritardi di erogazione, perché per realtà come queste, per una mensa, non avere i propri 10.000 euro annuali o 5.000 euro annuali, che sono nulla rispetto a un bilancio importante comunale, in un tempo reale porta a dire che alla fine si arriverà magari a non fare la distribuzione dei pasti in periodi in cui già, perché non ci si riesce, perché non si riesce a organizzare il servizio, perché oggi la pressione della povertà è tale per cui non ci si riesce. Allora io chiedo un pochino più di entrare nel dettaglio. Intanto, quali sono i canali di finanziamento diretti del comune su queste attività? mi perdoneranno, scendo un po' più nel venale, ma credo che sia anche giusto dire, io penso che la sussidiarietà è tale se è sussidiarietà, cioè se ognuno fa il suo pezzo, altrimenti è un arrembamento del problema. È come l'affidamento, io dico sempre non è l'affidamento ma è un affibbiamento se io poi scarico alla realtà il problema. Allora, visto che la sensibilità c'è, ma c'è anche un evidente incremento, io chiedo al Comune, intanto se esiste uno studio da parte del Comune, so che c'era il tavolo della povertà di cui poi non si è più saputo, quali sono i dati che il Comune ha in pancia per organizzare i propri servizi sulla povertà dei cittadini genovesi, perché l'organizzazione e la risposta deve assolutamente nascere da un'idea chiara che voi avete sulla povertà, i dati ci sono tutti dati pubblici che vanno elaborati, e da qui anche sulla municipalità le risposte vanno fatte diversamente. Tra l'altro ci sono tutti i dati ASL sull'accesso ai ricoveri eccetera che ci possono aiutare anche a capire, io ho sempre detto che diciamo l'osservatorio ambiente e salute anche su questi temi paradossalmente ha delle competenze che aiuterebbe a mettere in sinergia, però allora avete dati, state organizzando dei servizi, avete la percezione di quali sono le zone più in povertà di altre, perché anche l'organizzazione del centramento va fatto su questo. Come state sostenendo questo tipo di attività? Che va a intrecciarsi in vari piani, ci sono vari progetti e quindi anche un po', scendo nel dettaglio, siamo riusciti a recuperare i ritardi del 2022-2023 sui pagamenti, perché è insostenibile e intollerabile il fatto che su attività di questo tipo si tardi a dare, perché ci possono essere attività più grandi che reggono il colpo anche con fatica perché hanno altre attività e magari supportano in realtà più piccole, però questo diciamo deve essere una situazione temporanea. Quindi in che modo, come sono i pagamenti, come sono le, e soprattutto se avete fatto una proiezione, perché se ciò che avete dato o avete pensato di dare o fornire o aiutare a coprogettare era nel 2023-22 una certa cifra, un certo sostegno, oggi deve in proiezione aumentare e immaginarsi in evoluzione. Allora quello che chiedo è se c'è, al di là di questo grandissimo lavoro che il tavolo sta facendo, una volontà da parte dell'amministrazione, partendo spero da dati molto più precisi, di organizzare e come dire, sostenere pienamente attraverso risorse economiche ciò che ha un valore che va oltre quello che valgono 10.000 euro, 15.000, perché stiamo parlando di cifre di questo tipo. Ma riuscirebbe a dare quella spinta, quella sostenibilità, perché rischiamo che se questa rete poi non ce la fa e non regge, e allora non c'è più nulla, perché il pubblico passa attraverso ciò che la risorsa pubblica diciamo dà. Quindi avendo intercettato in questo anno una serie di problemi e anche di fatiche da parte di realtà molto attive in questo tavolo, ma che poi fanno fatica anche ormai a digerire un po' tutto ciò che è in contorno, chiedevo nella contestualizzazione di scendere un pochino più nello specifico rispetto all'aggiornamento e alla noi per quanto riguarda come opposizione, se c'è da sostenere nel prossimo assestamento di bilancio delle misure un po' più a sostegno di questo, credo che ci possa essere assolutamente una disponibilità condivisa. Grazie.
Grazie a lei, commissaria Lodi. Commissario Bruzzone Filippo.
Grazie Presidente e ringrazio tutte le persone che sono intervenute questa mattina. Io sarò piuttosto breve, Presidente, perché in estrema sintesi ho due domande da fare. Nell'illustrazione introduttiva l'assessore Rosso ha dato un po' delle scadenze al lavoro presentato questa mattina, e una delle scadenze è appunto il mese di dicembre. Per cui da qui si apre un autunno di lavoro, potremmo definirlo in tal senso, anche un lavoro molto corposo, e quindi a mio giudizio, a nostro giudizio, è interessante capire come vogliamo collocare anche eventuali contributi della Commissione stessa, perché a dicembre dovrebbe esserci un primo lavoro quantomeno preliminare di tutti i sottogruppi oggi presentati, e allo stesso tempo vi sarà, come ha detto anche la collega Lodi del resto, la discussione sul bilancio. Quindi dobbiamo capire come fare il match tra questi due elementi. Quindi la prima domanda è come riusciamo noi come Commissione, questa è una domanda sia per valutare la disponibilità del rappresentante della Giunta, ma anche sua Presidente, come collocare i lavori della Commissione anche per seguire, anche per aiutare i sottogruppi questa mattina esposti in questo lavoro che è piuttosto corposo, perché poi a dicembre con la sessione di bilancio le commissioni non si riuniscono su questi temi perché siamo tutte e tutti concentrati lì. E la seconda domanda è come riusciamo a portare a casa un lavoro che secondo me deve essere un lavoro plurale, cioè che interessa tutte le forze politiche, per poter mettere in quel bilancio delle risorse che riteniamo essere congrue per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai 5 sottogruppi. La domanda formulata in maniera meno prosaica è se la Giunta è disponibile ad aprire in questo senso un ragionamento, ovvero sia se la Giunta è disponibile a fare un ragionamento col Consiglio per prevedere una spesa maggiore, cioè un impiego maggiore di risorse, anche economiche, per il raggiungimento degli obiettivi oggi quantomeno annunciati. Quindi le domande sono, una forse più per lei Presidente, ma anche per valutare, ripeto, la disponibilità dell'assessore Rosso su come dare un contributo da qui a dicembre o anche avere la visione di questo lavoro preliminare nel mese di dicembre, e se vi è questa disponibilità a fare un ragionamento con tutte le forze politiche interessate, mi auguro che siano proprio tutte, con l'amministrazione per un impiego maggiore di risorse, visto che tra qualche mese si aprirà la discussione in sede di bilancio. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissario Notarnicola, prego.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno auditi, ringrazio per gli interventi che sono stati portati in aula perché sono sempre molto ricchi di spunti. Io mi occupo di alimentazione nella scuola come insegnante e quindi sento anche su questo tema una grande responsabilità e mi sono informata appunto su quello che stanno facendo, perché anche la commissaria Ghio ha proposto questa tematica e ha detto poc'anzi che ci sono delle buone pratiche in atto in diversi comuni del nostro paese. Sostanzialmente su quello che ho diciamo rilevato, i punti su cui si sta lavorando sono sostenibilità, e mi sembra che appunto la riduzione dello spreco alimentare e la promozione dell'agricoltura locale sia stato citato dall'assessore. Quindi anche il fatto di avere iniziative con i mercati, diciamo, e l'agricoltura e il chilometro zero del nostro territorio. L'educazione alimentare che viene fatta sia portata avanti sia dagli insegnanti nelle scuole e sia anche dall'ASL con diversi progetti, e quindi poi chiederò all'assessore se è possibile inserire anche compatibilmente appunto con gli impegni della regione, dei referenti, anche nei tavoli diciamo più inerenti all'educazione alimentare nelle scuole, magari l'ASL, perché ha dei progetti veramente molto importanti, interessanti sui corretti stili di vita che vengono portati avanti da anni dal professor Testino, e anche come prevenzione ovviamente al fumo, al cancro e all'alcolismo, e questi sono dei punti su cui noi dovremmo lavorare anche come diciamo fin dai bambini della scuola materna. E quindi alcuni comuni offrono programmi educativi nelle scuole per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta equilibrata e sana. Questi programmi possono includere laboratori di cucina e visite a fattorie, quindi magari anche potremmo sviluppare con l'assessore Brusoni una proposta in tal senso per le scuole dei più piccoli, perché mi sembra importante partire proprio diciamo dall'infanzia, in quanto quello che io rilevo a scuola è proprio un scorretto stile di vita alimentare, una mancanza di educazione da parte delle famiglie, perché il bimbo che mi arriva nell'intervallo e mi dice non mi piace, io dico te l'ha dato la mamma, ovviamente conoscerai i tuoi gusti alimentari, e mi dice no, lo sa che non mi piace, pure me l'ha dato, io lo butto. lo prende e lo butta nel cestino. Lì manca proprio l'educazione, in tutti i sensi, l'educazione contro lo spreco, l'educazione ad un'alimentazione sana. Se non voglio questo, ne parlo prima di metterlo nello zaino e dico magari ti do una mela, ti do una banana, qualcosa di veramente sano, anziché magari la melendina confezionata, che sicuramente risolve i tempi, però magari non è gradita al bambino. E politiche alimentari sostenibili, quindi l'implementazione, l'incentivazione di uso di prodotti biologici, quello che il Comune di Genova sta portando avanti, confermo anche nelle scuole, spiego ai bambini che la mela, che è un pochino ammaccata, è più sana perché lì non ci sono stati sopra dati dei prodotti chimici, quindi anche questo è uno sviluppo importante per e informare, diciamo, le famiglie che i prodotti biologici sono meno belli, magari anche più piccoli come forma, ma sono più sani perché non vengono dati degli anticrittogamici o degli altri prodotti chimici. Le reti di sostegno, e ne abbiamo parlato ampiamente, sappiamo che il Comune ha sviluppato un'ampia rete che anche con degli investitori importanti che stanno contribuendo. Quello che ci tenevo a dire è che il rapporto con il cibo è complesso. Ah, ecco, no, scusate, l'ultima cosa è che ci tenevo a dire è che, per esempio, per l'accesso al cibo sano, alcuni comuni stanno lavorando per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a cibo sano e fresco, specialmente laddove ci sono delle aree vulnerabili. Questo potrebbe includere anche la creazione di orti comunitari o la collaborazione con organizzazioni no profit per diciamo, mettere a disposizione anche dei più poveri, delle famiglie che sono in povertà, anche del cibo fresco e sano. Potrebbe essere una buona pratica che stanno sviluppando altri comuni e quindi anche il nostro comune di Genova, se riesce, diciamo, ad organizzare dei piccoli orti comunitari nelle zone dove ci sono, diciamo, alti numeri di famiglie in povertà, potrebbe essere anche quello una soluzione per dare cibo più sano alle persone che sono in difficoltà. Quello che ci tenevo a sottolineare è che il rapporto con il cibo è complesso, è intimo, quotidiano e richiama le radici del piacere e dell'identità. Si definisce all'interno di una cultura, muove il senso di appartenenza e ha a che fare con l'immagine di sé e il difficile confronto con i modelli sociali vincenti. Questo lo rilevo anche a scuola, dove già nella scuola primaria ci sono bimbe o bimbi che guardano in modo distorto la loro immagine, non mangiando magari questo cibo o quell'altro perché hanno paura di ingrassare. Quindi su questo dobbiamo lavorare in stretto contatto con i medici di famiglia, con i pediatri, con l'ASL, perché soltanto attraverso un'educazione di stile corretto di vita anche il comune può fare la sua parte ed è importantissimo. Quindi compito, diciamo, di tutti noi è quello di informare i ragazzi ad un'alimentazione sana e corretta, ma piuttosto anche di accompagnarli e stimolarli alla conquista di un atteggiamento valido per la vita che consenta loro di capire e di scegliere di trovare una propria strada. Io ho avuto una bambina piccola a scuola, anoressica, e pesava in quinta 30 kg, neanche 30 kg, 28. E che attraverso il percorso con i gaslini poi è riuscita, diciamo, ad avere un rapporto con il cibo più sano. Spesso questi problemi con il cibo nascono dall'affettività, quindi magari da una separazione in casa dei genitori, e il bimbo ovviamente da piccolo, quando è piccolo, non riesce a, diciamo, ad avere altro sfogo che manifestare il proprio disagio attraverso uno scorretto diciamo, atteggiamento nei confronti del cibo. Quindi non mangio questo, non mangio quello, oppure non mangio addirittura tutto il giorno. E su questo è importante anche avere sempre diciamo, un supporto da parte dell'ASL, perché sono in aumento i casi di bulimia, di anoressia, e anche questo è importante per il futuro dei nostri figli, dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Quindi ringrazio. A me sembra che le politiche su questo settore siano state ben, diciamo, i tavoli siano ben programmati, ci siano dei partecipanti di alto livello, c'è l'università, ci sono tutte le associazioni no profit che stanno facendo il loro lavoro. Magari mi unisco alla richiesta, diciamo, di finito ogni tavolo, di fare un piccolo aggiornamento, una commissione, in modo che noi anche consiglieri possiamo portare le nostre proposte nei vari sottotavoli. Ecco, questo mi sembrava importante dire, perché il lavoro approntato dall'assessorato e dal comune è un lavoro molto forte, molto importante, molto corposo, direi, e quindi anche noi vorremmo dare il nostro contributo nel nostro piccolo, con anche qualche idea che, se è sostenibile, ovviamente potete fare vostra. Grazie.
Grazie a lei, commissario Notar Nicola. Prego, commissario Aimè.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma intanto volevo ringraziare tutti gli auditi e vorrei partire dalla rete che comprende tutti i soggetti i cui rappresentanti sono qui oggi come auditi, compresa Confcommercio, e non oso immaginare se non ci fossero questi soggetti. Questa è la realtà. E a proposito invece dei senza tetto, ho avuto occasione una notte di fare il giro con il personale, col personale volontario di Ricibo, E mi sono accorto che nella zona di Brignone ce n'erano circa 35 di senza tetto, a cui venivano consegnati i pasti. E per questo volevo chiedere se esiste una mappatura di questi senza tetto a livello, diciamo, di zone, di quartieri, del territorio cittadino. Poi se esistono degli elenchi di famiglie che accedono ai pacchi alimentari, quelli che danno regolarmente le associazioni. E se esistono degli elenchi di anziani che vivono da soli e che non possono muoversi e che necessitano di poter accedere ai pacchi alimentari. E poi se era stata fatta una forma di sensibilizzazione dell'amministrazione comunale relativa alla corretta alimentazione negli asili, nelle scuole. Se, non so, se l'amministrazione comunale aveva intrapreso una campagna di questo genere, proprio tramite tabelloni, video, quant'altro, insomma, forme pubblicitarie, per indicare tutto quello che è stato detto, gli spunti, diciamo, dell'alimentazione corretta per gli asili e per le scuole. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissario Ghio, prego.
Sì, grazie Presidente, apprezzo anche per lo sforzo al femminile di commissaria, consigliera, quindi la ringrazio ulteriormente. Allora, io ringrazio anche gli auditi per l'importante contributo che avete portato. È sicuramente difficile seguire il lavoro che state portando avanti con questi tavoli e da un lato mi verrebbe da chiedere più aggiornamenti, perché è talmente tanto il lavoro che fate che poi un'unica commissione, condensare tutte queste informazioni, trovo che sia anche un po' complicato per noi commissari poi capire dove supportare o in cosa serve il nostro contributo per concretizzare forse tutto questo lavoro. Faccio una premessa, sperando di non essere fuori luogo, io faccio politica, se così si può dire, da poco tempo, quindi ho tanto da imparare. Ricordo l'anno scorso un confronto con un membro della Giunta a cui più volte è stato chiesto un contributo su certe politiche in difficoltà durante un caffè conviviale, quindi non era una seduta politica. Questo membro della Giunta mi ha confessato che era assolutamente in linea con la necessità di investire su quelle politiche. Resto vaga, così non do indizi da chi viene questo, da chi è venuto questo, diciamo, comunicazione. Colleghi, se mi... grazie. Questo membro della Giunta mi aveva confessato che, essendo in linea con la stessa direzione politica, non aveva la forza di chiedere più budget, più soldi per il suo assessorato e quindi investire su quelle politiche. E lì io ho capito tanto anche di come funziona la politica, perché mi rendo conto che poi un assessorato gli viene definito un tale budget che deve distribuire su vari scopi a seconda della direzione politica, ed è difficile pretendere di più. Però penso che siamo un po' a questo punto, quindi empatizzo totalmente il lavoro che fa l'assessorato e tutti i tecnici, ma credo che siamo al momento in cui i tavoli stanno dando tantissimo. Il lavoro si può quasi definire volontariato, beneficenza, e siamo un po' tutti di quel mondo lì, attivismo, definiamolo come vogliamo. Comunque non può limitarsi a essere questo tipo di supporto. Lo sappiamo che Genova ha spesso dei problemi a retribuire definire il lavoro come qualcosa che va retribuito, lo vediamo anche con la crisi lavorativa dei giovani, ma questo è un altro mondo che si apre. Qui stiamo parlando di un lavoro enorme, di un contributo enorme da parte di persone che lo fanno di lavoro, ma su altri, pagati da altri, non in questo caso dal comune e da quest'ente, e che stanno facendo un lavoro enorme e probabilmente con estrema fatica, e ci metto in mezzo tutti, cioè non solo le associazioni, il terzo settore, l'università e anche probabilmente i tecnici del comune. Si tratta di voler spostare questa tematica delle politiche alimentari da una commissione, un lavoro sicuramente importante che fate, ma visto dal Consiglio Comunale come un qualcosa che c'è, non c'è, vediamo, scopriamolo insieme, a una direzione politica chiara che questo assessorato vuole dare e vuole investire su questo. Perché concettualmente spero di aver capito, mi sono fatta un po' di brainstorming, e si parla di mappature, che è la base fondamentale per capire, anche nella ricerca, nell'università ce la insegnano quando studiamo, è la base per capire da dove iniziare per risolvere il problema. Queste mappature hanno un costo in termini di tempo, in termini economici, in termini di competenze. Chi le sta facendo, assessore Rosso, presidente, chi mi vuole rispondere? Queste mappature ad oggi, che sono un lavoro, ripeto, enorme, chi è che si sta occupando di farle, in che termini, con quale retribuzione, con che investimenti pubblici? Poi io capisco l'importantissimo contributo privato, ma quando questa parte politica chiede un impegno maggiore, non è di chiedere più investimenti al privato, ma è di mettere più investimenti pubblici. Sicuramente bisogna scegliere di non investirli in altre cose, ma questo determina anche l'impegno politico che si ha su questo tema. Il quadro preliminare con cui noi arriviamo a dicembre, e qui l'altra domanda, è sufficiente per garantire e sostenere poi una variazione di bilancio per le azioni specifiche, o noi arriviamo con un quadro preliminare rimanendo un pochino ancora nel vago, ma non per mancanza di competenze, ma per mancanza di competenze retribuite, quindi tempo dedicato a tutto questo lavoro. Come facciamo poi noi a dicembre a definire un investimento e fare delle modifiche al bilancio, fare delle richieste anche concordate, perché mi rendo conto che la sensibilità è trasversale, come diceva il mio collega Bruzzone prima, non è un colore politico, cioè lo vediamo tutti davanti ai nostri occhi. Ci sono anche dei nodi, ora non entro nella polemica supermercati perché sennò si crea una spaccatura tra noi e l'attuale giunta, però è fondamentale anche capire e mappare chi queste eccedenze le crea, chi genera questi sprechi, e capire il motivo, andare all'origine di quel problema, non sapere che c'è, perché la produzione alimentare noi non possiamo giustificare che prendo per esempio i supermercati, sprecano, ci danno la possibilità di recuperare molto cibo, cioè l'origine del problema è un altro, il supermercato è il problema perché genera uno spreco tale che poi bisogna inventarsi dei modi difficili per recuperare queste eccedenze. C'è una mappatura sulla città di Genova che ci faccia capire da dove proviene questo spreco, soprattutto nella dimensione dei supermercati? E questa è una domanda che vorrei fare, Ribadendo anche appunto tutto questo lavoro di mappature, quindi io adesso sto chiedendo ad esempio l'ennesima mappatura, ma poi chi è che la fa? Chi è che investe, ripeto, tempo, competenze della propria vita e il lavoro non retribuito per definire queste mappature? Quindi ma per ora mi potrei fermare qua aspettando la risposta, perché in base alla risposta poi potrei aggiungere, se Presidente lei è d'accordo, altre riflessioni. Sostanzialmente il discorso delle mappature e il discorso del documento previsionale, se ci permette poi di arrivare a formulare una proposta di variazione di bilancio a dicembre che permetta poi di concretizzare questo lavoro che è, e ringrazio davvero tutti per l'impegno che ci state mettendo, è fondamentale, ma bisogna fare l'upgrade, passare al livello in cui diciamo ok, abbiamo capito che è importante occuparcene, dimostriamolo con i fatti e quindi con degli investimenti. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Allora, per l'assessore mi dice appunto per le questioni tecniche, diamo la parola adesso alla dottoressa Malagamba.
Sono. Sì, giusto due risposte in relazione a quanto chiedeva il consigliere Aime. Allora, lo dirà poi l'assessore e ce lo confermano anche i singoli referenti dei sottogruppi. Quando parliamo di politiche alimentari distinguiamo la questione dalle persone senza dimora, perché sono due filoni di intervento diversi. A maggior ragione questo l'abbiamo compreso assieme in questi ultimi due anni di percorsi sulle povertà e sulle persone senza dimora, la necessità di separare i filoni. Quindi una risposta che non è oggetto della commissione, ma come dire, risposta alla domanda, la rete per le persone senza dimora conosce le persone senza dimora sia ospitate nei, diciamo, nei setting di accoglienza sia in strada, ma aggiungiamo un'informazione che è preliminare, che ci è arrivata comunicazione da Istat, che Istat si è rivolta a tutti gli enti, diciamo, gli enti locali, gli enti metropolitani, perché ha intenzione di fare una mappatura delle persone senza dimora sul territorio. Quindi, come dire, ci sarà poi anche l'informazione ufficiale di Istat. Più che elenchi di persone che hanno necessità di pacchi o necessità di sono persone che sono o prese in carico o segnalate dai servizi sociali e quindi, come dire, se hanno necessità ricevono i relativi pacchi o, come abbiamo incominciato a chiamarli da un po' di tempo, nell'ottica proprio della qualità, il paniere alimentare. Quindi non il semplice pacco, ma il paniere che consente di dare il fabbisogno alimentare alla persona o alla famiglia, ma anche equilibrato sulla qualità e quindi sull'equilibrio. In merito alla consigliera Ghio, quello diciamo che diceva è il fatto del lavoro dei sottogruppi, della possibilità, come dire, di presentare il lavoro in consiglio e della possibilità poi conseguente di avere già a dicembre la consapevolezza di eventuali finanziamenti o denari che serviranno. Lo dico perché ne abbiamo già parlato con i sottogruppi. A dicembre tecnicamente è un po' presto per capire quali sono i denari necessari, nel senso che il gruppo poi di fatto hanno incominciato a lavorare a settembre, a dicembre ci sarà sicuramente una sintesi del lavoro fatto, ma in questo momento è difficile capire che, tecnicamente, io dico, di avere già la consapevolezza di quali saranno i bisogni. Sicuramente invece nel mese dell'anno 25 riusciremo a capire quali fonti di finanziamento sono necessarie e per quali bisogni. Sempre tecnicamente riferisco che già oggi intravediamo delle possibilità di finanziamento collegate sia a fondi, diciamo, di fondazioni privati che possono mettere a disposizione questi denari, ma anche attraverso i diversi fondi finalizzati che che vengono pubblicati. Da ultimo, ad esempio, è arrivata notizia ieri di un nuovo fondo finalizzato relativo sempre al fondo povertà, che ci probabilmente ci permetterà, ora dovremo fare l'approfondimento, di poter avere la possibilità di avere dei pacchetti che possono essere utili alle famiglie in stato, diciamo, di bisogno e di povertà, con una bella novità della quale abbiamo già parlato anche con i referenti dei sottogruppi, che probabilmente il Ministero ci concede la possibilità di creare dei pacchetti anche per l'igiene personale della casa, che è uno di quei problemi che abbiamo e, come dire, i sottogruppi lo possono delineare, perché sul cibo si sta lavorando tanto, invece sui generi, diciamo, per la cura personale e per la cura della casa c'è ancora poco e c'è una grande necessità. Queste sono, diciamo, le due risposte più tecniche.
Grazie, dottoressa. Assessore, ah no, c'è la commissaria Ghio. Va bene, grazie. Prego, assessore.
Allora, questo lavoro è un lavoro legato alle politiche legate appunto al cibo, quindi alla food policy. Non stiamo parlando qua del tavolo della povertà, che è un'altra questione, fa parte sicuramente nelle politiche legate al cibo, questo aspetto di raggiungere tutte le famiglie, però non è uno studio che ovviamente chiediamo di fare al tavolo e ai gruppi che sono stati così stabiliti in accordo con tutti gli stakeholder, perché gli auditi sono coloro che fanno parte del tavolo, che è un tavolo di politica alimentare questo. Quindi tutti i discorsi legati a quanto sollevato dal consigliere Lodi, dal consigliere Aimè e dalla consigliera Ghio, legati a tutto l'aspetto dei senza dimora e quindi di quello che è il nostro patto di sussidiarietà sulla povertà, è un discorso differente che possiamo sicuramente affrontare in un'altra sede che non è questa e non è con questi auditi. Solo due parole, tutti sanno, perché io sto facendo degli ascolti singoli con chi partecipa con tutti gli enti, che sono 91, che partecipano al nostro patto di sussidiarietà sui senza dimora e sulle povertà, li sto sentendo singolarmente, perché l'idea di questo assessorato è quella di modificare gli interventi dividendo quelli a contrasto della povertà da quelli senza di coloro che sono senza una fissa dimora, quindi ci sarà una modifica di quel patto dovuta alle nuove esigenze, ai nuovi bisogni, alle nuove fragilità, ma ne parlerei in un'altra sede. Qui stiamo ascoltando e abbiamo organizzato, con l'aiuto appunto dei tecnici nostri delle politiche sociali che coordinano questi tavoli, abbiamo cercato di fare lo studio che sta alla base, come abbiamo detto e come è indispensabile, uno studio che sta alla base per poi comprendere dove intervenire maggiormente, se intervenire in certi settori o meno. Direi che comunque sono tutti validissimi e su tutti interverremo, ma questo non vuol dire che nel frattempo non facciamo fronte alle esigenze con tutto quello che è a nostra disposizione, come sempre abbiamo fatto. Certo, non vogliamo di partecipare ai bandi che si presentano sui vari argomenti che riguardano i bisogni delle persone che per noi sono al centro. Quindi tutto questo sta a sé e continua nel modo in cui l'abbiamo portato avanti e lo stiamo portando avanti, sempre con maggiore interesse. Il problema delle rendicontazioni è un problema che si lega a fondi finalizzati, gli enti del terzo settore lo sanno benissimo, non è un nostro ritardo, perché noi i fondi li abbiamo lì, quindi non è un non voler dare questi importi, non possiamo darli se non in presenza di rendicontazioni. Quindi i tecnici, gli dipendenti delle politiche sociali fanno anche fronte comune per aiutare questi enti a rendicontare nel modo corretto. Finché non abbiamo le rendicontazioni corrette, noi non possiamo erogare i fondi. Questo è previsto normativamente, ma non c'è né la volontà di trattenere fondi, né tantomeno di non consegnarli a chi sappiamo svolge in modo egregio questo lavoro, con risultati importanti per tutta la città. Anche questo però è un discorso che non metterei adesso su questo tema legato ai nostri tavoli della Food Policy, a quello che vogliamo che sia il modello Genova, a quello che vogliamo che diventino le risposte di un ministero che tenga conto di tutto questo studio fatto. Sono studi che avvengono in ambito delle competenze di ognuno, quindi nel loro ambito lavorativo. Potevano partecipare al tavolo oppure no, ovviamente è una scelta personale, condivisa sia con le associazioni, sia con gli enti, sia con l'università, ognuno per le competenze che può portare. Importante questo collegamento che avete fatto sul cercare di inserire ASL e ALISA o i dirigenti scolastici. Ogni sottotavolo ha ovviamente la possibilità di inserire e di chiamare chiunque ritiene indispensabile per lo studio che sta portando avanti su quella tematica. È una cosa di cui abbiamo parlato anche nel tavolo e che quindi ognuno affronterà a seconda appunto della specifica competenza. Stiamo però parlando di politiche cittadine e quindi food policy in questa commissione, pronta a istituirne delle altre. Io non aggiornerei questa commissione prima della conclusione dei lavori, almeno insomma dell'avanzamento dei lavori dei vari sottogruppi che prevediamo entro la fine dell'anno, quindi semmai un aggiornamento io lo vedo non prima di gennaio-febbraio, perché altrimenti diventa una ripetizione. Ora i tavoli stanno lavorando con queste linee che vi abbiamo indicato, tutte condivise con loro, ma ovviamente con il nostro coordinamento.
Grazie Assessore. Commissario Lodi, prego.
Ma non sono totalmente, sono totalmente disaccordo con l'assessore, perché le politiche di ricibo nascono da intanto la lotta allo spreco, che è un aspetto fondamentale e importante, ma qui al tavolo ci sono realtà che lavorano, insomma, si sono presentate in maniera anche forte rispetto al tema dello spreco alimentare, affinché questo ci sia nel ricircolare la possibilità di contrastare la mancanza di cibo delle persone. Io penso che quando si fanno delle domande, per esempio, ogni commissione possa essere un elemento di utilità, poi se non si sanno le risposte è un altro aspetto. Comunque richiederò, perché l'avevo già richiesta, una commissione di aggiornamento. Secondo me in questa fase, soprattutto rispetto agli interventi che sono stati fatti, le cose non possono andare e non vanno staccate, ma vanno assolutamente già integrate di per sé, perché i soggetti alcuni sono presenti nei vari tavoli. Dare un'idea di organicità e del pensiero aiuterebbe a capire che questo c'è. L'ultima cosa che dico, mi scusi Presidente, è che quando c'è un imprenditore che non riceve dei soldi nell'arco del tempo dovuto, comincia a rimandare al fatto che cioè vuole i soldi da chi deve dare, se no denuncia il fatto che non viene pagato. Allora, nel sociale purtroppo c'è anche questo timore che si faccia sempre un po' per il bene del comune e quindi non si alza troppo la cresta, però bisogna, a mio avviso, non approfittarsene.
Grazie commissaria Lodi, commissaria Ghio, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessora Rosso, io davvero la ringrazio per il lavoro che capisco, sto seguendo e mi rendo conto essere complesso da portare avanti, quindi la ringrazio per aver preso a cuore questa tematica, però politicamente io mi sento di dover spingere un pochino di più, nel senso mi rendo conto che ci sono dei tempi che avete gestito da qui alla fine dell'anno. Parlo sempre politicamente, non sappiamo gli equilibri né della nostra regione Liguria e notizia di poco fa, tantomeno del nostro comune. Quindi io che sto portando avanti questo impegno insieme a tutti, tutte le persone in quest'aula, non accetto di arrivare a superare il bilancio di dicembre 2024 senza aver squagliato, per dirlo in termini tecnici, qualcosa a livello di investimenti del comune. Quindi io comprendo il discorso della dottoressa Malagamba e tecnicamente le difficoltà. Io mi metto a disposizione, siccome stiamo vedendo tantissimo volontariato da parte di quelli che possiamo definire i servizi di sostegno. Io, la mia parte politica, penso anche di poter fare affidamento su, adesso non li vediamo presenti in aula, ma ci sono sicuramente anche dall'altra parte politica persone interessate ad aiutare, supportare, per cercare di arrivare alla al bilancio di dicembre con qualcosa sul piatto, assessore, perché sennò io capisco che siamo in campagna elettorale, ma rimangono promesse vuote, cioè finché non vediamo qualcosa di concreto sulla volontà di investire a fronte di 500.000 euro investiti per i grandi eventi e non riusciamo ad arrivare a dicembre 2024 con una proposta di investimento, io allora non posso che, nonostante tutta la buona fede e accorgermi dello sforzo che state facendo in questa direzione, ma non posso poi che fare una sintesi politica, che è quella che ci sono delle priorità diverse rispetto all'investimento su queste tematiche, che stiamo sempre parlando di sociale. Ripeto, a fronte di 500.000 euro, ma ce ne sono tanti altri esempi, quelli che a me più colpiscono sono i grandi eventi di questa città e la poca cultura, che adesso non toccherei, cultura anche nell'investimento del sociale, non accetto di arrivare a un aggiornamento a gennaio senza nulla di fatto. Quindi la mia proposta è: si riesce ad anticipare l'appuntamento di dicembre? C'è qualcosa che il Consiglio Comunale, i commissari possono fare per supportare e accelerare i tempi, un impegno anche, ripeto, prima persona della nostra parte politica? Riusciamo da qui a dicembre ad avere un micro aggiornamento, vogliamo chiamarlo così, perché volendo di possibilità ce ne sono, anche solo calendarizzando la commissione alle 11:30, sapendo che durerà un'ora, ma almeno ci rendiamo conto di come proseguono i lavori, perché ripeto, voglio arrivare a dicembre con delle proposte possibilmente unanime da parte di tutte le forze politiche di quest'Aula, che chiedono un investimento al Comune su quanto si sta facendo, e lo farò, io lavorerò lavoreremo in questa direzione, faremo questa proposta politica. Se la risposta della Giunta e del suo assessorato sarà di rifiutare questa variazione di bilancio per dedicare dei fondi alle politiche alimentari sul Comune di Genova, questa sarà una risposta politica e ne prenderemo atto. Grazie.
Grazie, commissaria. Va bene, quindi non essendoci altri interventi prenotati, dichiaro chiusa questa commissione. Grazie a tutti.